venerdì 15 settembre 2017. Benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione di Milano News per Radio Rossonera. Io sono Fabio Ranfi e ora passiamo alle notizie principali di Milano e della città metropolitana. Da oggi il Comune di Milano offre ai cittadini la possibilità di pagare le tasse direttamente online. La sperimentazione è partita dalla Atari, ma l'idea è quella di estendere il servizio anche ad altri tributi comunali. Per effettuare il pagamento è sufficiente andare sul portale dell'amministrazione dove si trova il link Tari 2017 facile con PagoPA. Non occorre alcuna registrazione, basta inserire il codice chiamato IUV stampato sulla lettera spedita dal comune perché il sistema riconosca nome, cognome del contribuente ed importo. A questo punto si può scegliere come saldare, carta di credito, bonifico o PayPal. È stata inaugurata ieri la nuova casa emergency con sede nella vecchia scuola di via Santa Croce. Gli spazi, ormai da tempo in disuso, sono stati riassegnati dal Comune di Milano tramite bando pubblico e l'associazione di Gino Strada si propone di restituirli all'intera cittadinanza, dando vita a spazi comuni per mostre ed eventi, oltre che al servizio di assistenza e orientamento socio-sanitario. Presenti al taglio del nastro l'assessore ai lavori pubblici Gabriele Ravaiotti, quello ai beni culturali Filippo Del Corno e l'assessore al welfare Pierfrancesco Maiorino, che ci ha tenuto a ricordare l'importanza del lavoro che Emergency sta svolgendo nei quartieri popolari di Milano, con la speranza che diventi un modello anche per altre realtà urbane. Mercoledì sera si è verificato un blitz degli animalisti delle Iene Vegane alla cena di gala firmata dallo chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. Verso le 20:30 i manifestanti si sono presentati sul posto per protestare contro il menù a base di carne. I vegani hanno scandito alcuni slogan al megafono e hanno cercato di entrare nella galleria, venendo però respinti immediatamente dalla sicurezza. Dal 16 al 24 settembre torna alla sua seconda edizione La città che sale, la rassegna musicale organizzata da MMSPA che porta musica, giochi e laboratori nei cortili e nelle case popolari di Milano. Il calendario di quest'anno prevede un programma ricco di eventi. Si parte sabato 16 settembre alle ore 18:30 da Corso di Porta Ticinese 98 con lezioni di swing e musica dal vivo. E si concluderà in via Feltrinelli 16, domenica 24 settembre, con giochi, musica, laboratori e fiamme musicali per bambini e famiglie. Green City Milano, l'evento diffuso dedicato alla valorizzazione del patrimonio verde, ritorna alla sua terza edizione. La manifestazione si terrà dal 22 al 24 settembre in tutta la città, piazze, cortili, orti e giardini, soprattutto nei quartieri periferici. Saranno teatro di oltre 500 eventi ed appuntamenti. Tra le altre cose, i cittadini potranno anche prendere parte alla semina e realizzazione della Biblioteca degli Alberi del quartiere Porta Nuova. Ormai da tempo Milano sta dedicando una particolare attenzione al tema del verde e l'obiettivo che l'amministrazione si pone, come ha spiegato l'assessore Pierfrancesco Maran, è quello di individuare nuovi modelli di gestione al fine di valorizzare gli spazi verdi della città, che ad oggi contano 24 milioni di metri quadrati e che aumenteranno nei prossimi anni grazie all'intervento di riqualificazione degli scali ferroviari. Con questa notizia per il momento è tutto, per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Milano All News. L'informazione su Radio Rossonera ritorna fra qualche ora. A presto!
Benvenuti su Radio Rossonera.
Buongiorno, ed è forse davvero un buongiorno. Questo è 15 di settembre 2017, il giorno successivo a una vittoria del Milan, la vittoria per 1-5 in casa dell'Austria Vienna. la prima in Europa League e la prima che dà 3 punti nel mini girone di qualificazione per i sedicesimi. Di fianco a me, come sempre, per la non rassegna stampa c'è Sal. Ciao Sal.
Ciao Simone, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Felice e contento?
Oh, contentissimo come la Pasqua.
Ah, addirittura.
Certo, certo.
Un po' fuori periodo, ma...
È quasi... Allora diciamo che è come Santa Lucia e Babbo Natale.
Ah, perfetto, perfetto. Andiamo subito a leggere perché veramente i quotidiani di oggi ovviamente
pieni
di notizie del Milan. E partiamo subito con le pagelle. Abbiamo fatto una mini tabella di pagelle con 5 valutazioni per ogni giocatore. Ve le leggeremo uno per uno. Sono Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport per i 3 quotidiani sportivi. Poi ci sarà un quotidiano generalista, ovvero Repubblica, e le pagelle di Milan Night di Max. Andiamo subito quindi a leggere i voti per Donnarumma, Gazzetta dello Sport. Anzi, facciamo prima perché Donnarumma, su tutti i 5 voti che ha totalizzato, ha preso un bel 6, diciamo un bel 6 politico, perché in realtà Donnarumma ieri si è sporcato i guanti solo un paio di volte. Vi leggo soltanto la motivazione di Gazzetta: 2 parate antigelo su una punizione di Holzhauser deviata da Monshain, esagera con un'uscita spericolata ma Pires perdona. E quindi questa è la motivazione del suo 6. Passiamo a Zapata, che è l'unico dei giocatori del Milan che ha preso delle insufficienze. Gazzetta dello Sport gli dà 5,5, come il Corriere dello Sport e Milan Night. L'unica a dargli una sufficienza piena è Repubblica, che gli dà 6, mentre Tutto Sport lo condanna con 5. E io vi leggo proprio la motivazione di Tutto Sport per questo 5 in pagella. Sa che è lì di passaggio perché quel posto e quella posizione sono di musacchio, ma invece di rivelarsi impeccabile, smarrisce come al solito la concentrazione e in avvio di ripresa perde Borkovic, che va a realizzare il gol della bandiera. Quindi Sal, l'unico negativo dei giocatori del Milan, l'unico che prendono insufficienze, è Zapata.
Sì, l'abbiamo detto anche ieri, gli abbiamo dato un 5,5 se non sbaglio.
Sì.
Qualche un po' sbavatura, qualche errore, un po' di attenzione. Cioè, un giocatore forte, veloce, comunque si è fatto anche superare su uno scatto. E comunque, quando è in palla ed è attento, magari fa partita anche da 7. Quando cala un po' la tensione, lascia un po' di buchi. Comunque ieri, tutto sommato, il reparto difensivo si è mosso abbastanza bene.
Sì, sì, nettamente. Andiamo al capitano, Leonardo Bonucci, che prende una media tra il 6 e 6,5. Il Corriere della Gazzetta dello Sport gli dà 6, come Tutto Sport e Milan Night. Mezzo voto in più per Cor Sport e Repubblica, 6,5 per entrambi. Io vi leggo per Bonucci la motivazione della Gazzetta dello Sport, perché c'è un dato statistico abbastanza interessante. Torna nell'appartamento preferito, centrale a 3. Pericoli minimi, allora mette in piedi una dimostrazione gratuita di lanci, 15. Io sinceramente me li ero abbastanza persi, ben 15 lanci di Bonucci. Però se li hanno contati vuol dire che li ha
fatti. C'erano delle statistiche comunque, sono uscite anche sul sito ufficiale del Milan. Anche
sì.
Un buon possesso palla, tipo sui 60%,
sì,
e
sì.
Tanti passaggi riusciti.
Andiamo avanti con il rientrante, quindi con Alessio Romagnoli, che prende 3-6 dai quotidiani sportivi, prende un bel 7 da Repubblica e 6,5 da Milan Night. Per Romagnoli vi leggo Tutto Sport: compatibilmente con la validità del test a cui si è sottoposto, l'Austria Vienna non è appartenente al rango di squadra top in Europa, si conquista sul campo nuove conferme. E in effetti non ha fatto proprio male, anzi ha giocato una buonissima partita. Andiamo con Abate, che prende anche lui 3-6 dai quotidiani sportivi e 2,5 da Repubblica e Milan Night. Per lui leggo Corriere dello Sport, che dice: a destra quando può spinge e quando si allinea agli attaccanti. Ah, e quasi si allinea agli attaccanti. Bene al posto di Conti. Una partita onesta quella di Ignazio Abate.
Sì, pulita abbastanza, ha fatto il suo compito, comunque non è stato neanche impegnato più di tanto, quindi magari un po' di imprecisione su qualche occasione offensiva, non so se ti ricordi qualche palla magari poteva arrivarci prima e metterla dentro per
sì,
gli attaccanti.
È un bel lancio di Bonucci.
Esatto, però complessivamente è sufficiente.
Andiamo ai voti, quelli un pochino più positivi, e arriviamo a Frank Kessié, che prende 6,5 da Gazzetta dello Sport, 7 dal Corriere, 6 da Tutto Sport e 2 by 7 da Repubblica Milan Knight. E proprio da Milan Knight vi leggo il commento alla pagella. Decisamente in ripresa rispetto alle ultime due pessime esibizioni, pressa con continuità nella zona nevralgica del campo e mette il suo zampino nel secondo e nel quarto gol, quando spalanca un'autostrada per la tripletta di Silva. E io sono abbastanza d'accordo con questo bel voto che sì per la prestazione fatta ieri. Biglia prende 6,5 dai corrieri, dai quotidiani sportivi e 7 da Repubblica e Milan Knight. Vi leggo anche per Biglia un breve commento e qui lo prendo dal Corriere dello Sport che dice: non innesca le marce alte, ma in mezzo al campo la sua regia è preziosa, fa circolare la palla. Io vi aggiungo anche il bellissimo controllo di tacco sull'avvio di azione del terzo gol, che a volte è proprio quello che magari è mancato negli scorsi anni, cioè un avvio veloce di azione. Andiamo alla seconda mezzala in campo, quindi Çalhanoğlu, che per alcuni giornali è stato anche il migliore in campo, che prende praticamente tutti 8 tranne un 7,5 da Tutto Sport. Per lui vi vado a leggere la motivazione di Milan Knight. Milan Knight che dice: Çalhanoğlu 8 il migliore. Ma lui non era quello in ritardo di condizione? Quello che non si reggeva in piedi, non ne aveva neanche un tempo di autonomia nelle gambe? Nella prima mezz'ora sciorina tutto il repertorio del perfetto trequartista moderno, quello in grado di unire corsa, forza e classe. Gol fantastico nel set dopo fuga in velocità sulla fascia e scambio pregevole con Kalinic. Palla sradicata in scivolata al difensore e subito dopo filtrata di splendido esterno. Apertura quasi no look a mettere Silva solo davanti al portiere. Attendo conferme contro difese più strutturate, ma nel mio modo di intendere il calcio, questo è un fuoriclasse vero. Sal, io credo che potresti sottoscrivere ogni parola, no?
Sì, sì, non c'è nient'altro da aggiungere. Secondo me è un pilastro inamovibile del nuovo Milan.
E quindi andiamo avanti a leggere, passiamo all'esterno di sinistra dei 5 a metà campo, perché parliamo di Antonelli con 3,6 dai quotidiani sportivi e 2,5 da Repubblica e Milan Knight. Per lui vi leggo il Corriere dello Sport che dice: sostituisce Riccardo Rodriguez e vive una serata tranquilla, senza grossi patemi. Diciamo che le pagelle di Antonelli e di Abate, come la loro prestazione, in pratica si equivalgono e possiamo paragonarle senza troppi problemi. Passiamo alle due punte. Vi leggo per primo Nikola Kalinic, che prende tutte sufficienze anche abbastanza ampie, perché prende 4,6,5 da Corriere Gazzetta, Corsport, Tutto Sport e Milan Knight. Solo la Repubblica gli dà 6. E vi vado a leggere la motivazione del 6,5 di Tutto Sport, che dice: finalmente gioca titolare e dà subito il suo contributo. Prima ruba palla a Mohamed rilanciando il contropiede rossonero, poi restituisce il pallone a Çalhanoğlu per l'1-0 iniziale. L'assist è importante, ma da un attaccante si vuole il gol. Arriverà. Tu cosa ne pensi di Kalinic? C'è una prestazione
ma
buona?
Secondo me ha fatto un lavoro sporco, cioè nel senso si è preso anche le punizioni, ha aperto gli spazi, ha portato via l'uomo ed è quello che faceva anche a Firenze, diciamo. Deve migliorare migliorare sulla sottoporta, deve vedere un po' meglio le conclusioni, cioè dovrebbe essere un po' più di precisione, comunque non è ancora in condizione, però come uomo per aprire i varchi per centrocampisti oppure la seconda punta, cioè, o l'altro attaccante, come hai visto Andre Silva, molto bene.
E passiamo infine al migliore in campo per tutti i quotidiani, che è Andre Silva, che prende 5-8. Tutti i quotidiani che abbiamo preso in esame gli danno 8, compresa la Gazzetta dello Sport, che vi vado a leggere la motivazione per cui ha dato 8. Un attaccante in 4 parole, 3 tiri, 3 gol. Usa destro e sinistro, a volte si muove intorno a Kalinic e spesso resta davanti. In Europa è a suo agio, capocannoniere. Il prossimo passo è il gol in A. Vi leggo velocemente anche le pagelle dei subentrati, quindi Suso, Bonaventura e Musacchio. Per lo spagnolo ci sono delle sufficienze piene, anzi, ben più che sufficienze, perché ci sono 2,6,5 di Gazzetta dello Sport e Milan Knight e 3,7. Bonaventura prende da tutti un 6 e Musacchio prende 6 anche lui da tutti, tranne un paio di NC. perché in effetti Musacchi ha giocato poco meno, poco più di un quarto d'ora all'incirca. Voto finale per Montella per i tre quotidiani sportivi è 7, quindi Gazzetta dello Sport, Corsport e Autosport promuovono Montella con un bel 7 e Milan Knight gli dà 6,5. E da Milan Knight, che in realtà è quello che gli ha dato qualcosina in meno, vi vado a leggere la motivazione del 6,5.
C'è una brutta notizia, ti fermo un secondo.
Vai.
Ti leggo il titolo, che Sky Tegola Milan sospetta lesione del crociato per Conti. Si è confermato fuori per almeno 4 mesi.
Mi sono gelato un paio di secondi.
Eh sì.
Una bruttissima tegola, quella sì. Perché con la difesa a 3, il passaggio a 5 a metà, Conti era l'esterno che doveva garantirci la spinta maggiore. Senza di lui probabilmente perdiamo parecchio. 4 mesi vuol dire saltare...
Ma è un nuovo infortunio, non c'entrava niente con la
No,
la
credo proprio di no. Credo proprio di no, anche perché se no nel bollettino del martedì di 3 giorni fa qualcosa sarebbe uscito, invece si parlava soltanto di un piccolo dolore.
Stamattina, dice, secondo Sky Sport, Andrea Conti questa mattina avrebbe riportato una sospetta lesione del legamento crociato. Secondo quanto riferisce Sky Sport, si è confermato lo stop del terzino ex Atalanta sarebbe di almeno 4 mesi. Ho la pelle d'oca.
Sì, è veramente una bruttissima notizia, vorrebbe dire saltare quindi metà ottobre, metà novembre, metà dicembre, metà gennaio e rientrare per i primi di febbraio più o meno.
E non avere comunque un terzino per 4 mesi di questo livello per il Milan è un gran problema.
Eh sì, abbiamo visto soprattutto domenica con la partita
Calabria.
Di Calabria. Sì, è veramente una brutta notizia. Possiamo vedere, speriamo, incrociamo le dita.
Stavo dicendo anch'io.
Proseguiamo, leggiamo la notizia, il commento su Montella di Milan Knight che prende 6,5. Hai visto, caro Vincenzo, che non era così difficile mettere in campo una formazione sensata? Mi fa rabbia pensare che ci siano voluti 4 schiaffi dell'Olimpico per farti capire che con i Calabria, i Montolivo e i Borini non si va da nessuna parte. Solo per questo ti darei un'altra insufficienza. Comunque, meglio tardi che mai. E con il voto a Montella abbiamo chiuso le pagelle nettamente positive ovviamente dopo una vittoria per 5-1 in trasferta in ambito europeo e passiamo a questo punto a leggere i vari commenti dei quotidiani in edicola. Vi leggo la prima pagina di Gazzetta dello Sport che titola Incantati da André Silva, Çalhanoğlu geniale, il portoghese letale, tripletta, goleada del nuovo Milan a Vienna 5-1. Andiamo a leggere perché Gazzetta dello Sport dedica ben 5 pagine alla vittoria del Milan. Il titolo di apertura è Valzer a Vienna. Un giro di piacere sulla ruota del Prater, quello che serviva per capovolgersi e capovolgere tutto, appena 3 giorni dopo quel 4-1 dell'Olimpico che il Milan ha emendato con gli interessi. 5 gol e non si vedevano in una trasferta europea dall'ottobre 93. 6-0 al Copenaghen. Austria-Vienna sculacciata con 2 gol in 10 minuti e 3 già dopo 20. Troppo tenera per essere vera, nel senso di vera avversaria. E la valutazione oggettiva sospende per forza almeno un po' il giudizio sull'effettiva totale guarigione dei rossoneri. Più che una partita è stata una passeggiata su debolezze macroscopiche. Il paventato, da Montella, tourbillon offensivo austriaco, si è rivelato un movimento che ha generato autoconfusione piuttosto che annebbiare le idee milaniste. Per dare delucidazione sul sistema di gioco teoricamente migliore, per ora si può dire che con il 3-5-2 varato ieri da Montella con i 6 nuovi acquisti, ognuno è collocato al suo posto e il tecnico può scegliere non chi sta meglio, ma chi può star meglio in uno spartito definito. È un possibile dogma, non la panacea di tutti i mali, però è in grado di aiutare quel pensiero unico che il tecnico ha invocato. Çalhanoğlu può spargere la qualità del suo calcio anche da mezzala, pare disposto a garantire un minimo sindacale di sacrificio, ma in fase offensiva è abbastanza libero di andarsi a cercare momenti da aspirante trequartista, e dunque gli spazi che preferisce. Per tirare, il primo gol è stato un poster della sua facilità nel calciare, e per ispirare gli altri. André Silva ha sentitamente ringraziato per i 2 assist, il secondo è recapitato sul piede con tanta naturale precisione da sembrare disegnato. I 2 attaccanti teoricamente centrali, Kalinic e André Silva, non devono per forza pestarsi i piedi, anzi, hanno sparso promesse di complementarità. Il croato ama muoversi e venire incontro alla squadra, sa come creare spazi e dare sponde. Il portoghese, 3 gol facili ma comunque 3, ha sempre in testa l'attacco alla porta. Suso, sperimentato da Montella come spalla di André Silva, non è ancora una seconda punta e non c'entra il gol del 5-1 segnato appena entrato in una trentina di metri, con parabola modificata da una deviazione. Il fatto è che lo spagnolo tende ad allontanarsi dal cuore dell'area. Più che avanzare a Buenaventura in un ipotetico 3-4-2-1, è stato lui a retrocedere o ad allargarsi più di una volta. Quanto alla difesa, è stata francamente ingiudicabile come la risposta di Romagnoli sul grado di recupero del ritmo gara. E questo era il commento di Gazzetta dello Sport, che passa invece ad analizzare la gara ai raggi X del migliore in campo, ovvero André Silva. Il suo amico Cristiano, seconda parte del cognome intuibile, sarà fiero di lui, anche perché non aveva mai avuto dubbi, vedrai che al Milan segnerai tanto. Un'investitura convinta, più che il classico auspicio di rito da parte di chi con i gol ha una discreta dimestichezza. A S9, qui un pochino i brividi mi vengono perché mettere a S9, quindi paragonarlo a Cristiano Ronaldo forse...
Come CR7.
Li stiamo facendo un po' il male però, forse.
La notizia di Conti mi ha fatto andare via anche la voce.
Sì.
Mi ha un po' scioccato.
Un mezzo
visto...
sorriso me l'ha spento.
Oggi veramente.
Andiamo avanti. Tanto gli acronimi vanno sempre di moda. Da ieri è il capocannoniere stagionale del Milan, esclusivamente grazie all'Europa. Doppietta allo Schindia e tris in Austria. La media gol è a 5 stelle, 1 ogni 68 minuti, e scusate se è poco. Ieri sera Andrea ha calciato in porta 3 volte e sono state altrettante reti. Intelligente ad attaccare lo spazio in profondità, glaciale al momento di concludere. Citazione storica di un certo livello. L'ultima tripletta rossonera in Europa portava la firma di Riccardo Kakà e risaliva a un Milan Anderlecht 4-1 di Champions del novembre 2006. Gazzetta riporta anche le brevi dichiarazioni dell'attaccante portoghese che dice: «Sono felice di portare a casa il pallone, spero non sia l'unico. Grazie ai compagni, è merito loro più che mio». Con Kalinic l'intesa è buona. Messaggi da CR7, non ho ancora guardato il telefono e poi non posso mostrarvelo. E quindi potrebbe anche aver ricevuto qualche messaggio da CR7 di cui sono grandi amici. Vi leggo invece le dichiarazioni post gara di Vincenzo Montella. Sono molto contento, messo in campo una formazione diversa, ma era inevitabile, racconta a fine partita il tecnico. La squadra ha dato la risposta che ci aspettavamo, con un avvio autoritario in cui, a differenza di altre volte, siamo stati cinici. La sconfitta con la Lazio ci è rimasta addosso. Stavolta mi è piaciuto lo spirito, l'interpretazione. Davanti a André Silva hanno giocato entrambi un'ottima partita. Si sacrificano molto e lavorano per la squadra. Ovviamente qualcosa da migliorare c'è, per esempio la tenuta mentale nell'arco dei 95 minuti, ma sono molto soddisfatto. Çalhanoğlu può fare tutti i ruoli, in carriera ha fatto pure l'esterno del 4-4-2, ha talento, verticalità ed è molto altruista. Chiudo con un'ultima dichiarazione di Montella che ti vorrei far commentare, Sal, perché dice: «Mi auguro che poter utilizzare diversi sistemi possa diventare un punto di forza. Abbiamo costruito la rosa pensando alla difesa 3, ma Romagnoli è tornato adesso e quindi abbiamo aspettato. Il modulo di domenica prossima con l'Udinese, se non è questo, si avvicina molto». Secondo te cosa ha voluto intendere?
Riproporrà la difesa 3, anche se comunque adesso con la notizia che abbiamo avuto dell'infortunio di Conti, non vorrei che si ritorni a fare il classico... è un po' poco amato 4-3-3, ecco, non vorrei che ci sia questo cambio in corsa, anche se comunque secondo me se l'hai fatto ieri con Abate hai comunque Calabria, puoi farlo comunque. Secondo me sarà un albero di Natale, come avremo Buonaventura e Suso dietro a Kalinic, ecco, diciamo che la variante
3-4-2-1,
sì, la variante sia questa, poi mi sta al campo.
Cambiamo quotidiano, andiamo ai commenti del Corriere dello Sport, che in prima pagina regala il taglio alto al Milan. Indiavolati, André Silva tris d'autore, Çalhanoğlu incanta, Montella spirito giusto. Europa League, riscatto delle italiane, manita del Milan all'Austria-Vienna 1-5. Andiamo a leggere pagina 2 e pagina 3 del Corriere dello Sport, che sono le due pagine dedicate al Milan. Stra Milan, Super Silva ed Emanita. 20 minuti devastanti mandano l'Austria Vienna al tappeto. Il 3-5-2 funziona. La squadra di Montella debutta alla grande nel girone e cancella i primi dubbi emersi dopo lo stop di domenica contro la Lazio. Nell'articolo di Andrea Ramazzotti viene analizzata l'inizio di partita del Milan, quindi andiamo a leggerlo. Il ritorno in Europa del Milan è stato di quelli trionfali. Grazie alla tripletta di André Silva, alla rete più due assist di Çalhanoğlu e alla prodezza di Suso, Montella ha dimenticato la scoppola contro la Lazio e nel giorno in cui ha varato il nuovo assetto tattico, 3-5-2, mettendo in campo dal primo minuto gli 85 milioni finiti in panchina all'Olimpico, oltre al portoghese al turco nell'undici iniziale, anche Kalinic, ovvero 7 cambi rispetto al 4-3-3 anti-Lazio, ha ricevuto una risposta importante sotto il profilo temperamentale da parte della squadra. Il Milan, con la faccia cattiva, il pressing alto e la qualità dei suoi talenti, ha spazzato via in 20 minuti il nostro Vienna troppo tenero per resistere alla mareggiata. Il resto dell'incontro è stato una specie di allenamento in vista del match di domenica a San Siro contro l'Udinese. Vi vado infine a leggere, sempre sul Corriere dello Sport, le parole di André Silva. È diventato il primo giocatore del Milan a segnare una tripletta nel Coppa Europea dopo Kakà. Milano siamo noi, ha scritto su Twitter il giocatore portoghese, come Çalhanoğlu che scrive. Anzi no, come Çalhanoğlu, che il commento è del Corriere dello Sport è questo. Ha acceso la squadra con la sua qualità e Montella ha esaltato entrambi, sia lui che André Silva. Queste le parole del tecnico sull'attaccante. Ha fame e sa far gol attaccando lo spazio. L'ho visto molto meglio rispetto ad altre volte e questi gol gli daranno fiducia. Con Kalinic formano una bella coppia perché tutti e due si sacrificano molto per i compagni. Çalhanoğlu, prestazione di grandissima qualità. E con queste parole di Montella chiudiamo anche il Corriere dello Sport e passiamo a Tutto Sport. Tutto Sport che nella pagina iniziale, in prima pagina, regala anche lei il taglio alto al Milan e alle altre due squadre impegnate in Coppa. Il titolo è Eurovisioni. André Silva, 3 gol, esalti i rossoneri a Vienna, rimonta biancocelesti in Olanda, il Papu trascina i nerazzurri contro l'Everton. Ricordiamo infatti che le altre due squadre impegnate il giovedì di Coppa, ovvero Lazio e Atalanta, hanno riportato altrettante vittorie, ben 6 gol fatti e soltanto 2 subiti. Lazio che ha vinto 3-2 in Olanda contro il Vitesse in rimonta e uno show dell'Atalanta che ha strapazzato l'Everton 3-0. E anzi, viste gli highlights della partita, il 3-0 è anche quasi stretto per l'Atalanta. Andiamo a leggere pagina 2 e pagina 3 di Tutto Sport, ovvero le pagine dedicate al Milan. Segnali da Vienna. Montella, per scuotere un Milan depresso, ha rivoluzionato la squadra inserendo ben 7 elementi nuovi rispetto a domenica e ha riproposto la difesa 3. La risposta è stata confortante. Forse questa è la strada giusta per puntare in alto. Potrebbe anche essere un segnale lanciato a tutto il calcio italiano, il 5-1 con il quale il Milan ha strapazzato l'Austria Vienna. Potrebbe valere per la Juventus di Allegri e per il Napoli di Sarri, bocciate senza attenuanti nell'Europa che conta. O anche verso la Roma di Di Francesco, magari non travolta nel risultato, ma lei pure arrembante e in difficoltà in Champions. Il Milan invece no. Il Milan, come pure l'Atalanta, ha voglia di fare strada, di ripercorrere i fasti europei che ne hanno caratterizzato la storia recente, anche se solo Europa League è comunque una manifestazione che dà prestigio e porta soldi. Il titolo di Tutto Sport centrale è Milan, riscatto con Manita, e vi vado a finire di leggere la parte finale dell'articolo di Pasotto che dice: quello che invece dovrebbe cambiare sempre meno è il modulo. Vincenzo Montella ieri forse per la prima volta ha riconosciuto che la squadra è stata costruita per giocare con 3 difensori e che il progetto in tal senso è in ritardo soltanto perché Alessio Magnoli non è stato al top. Quindi ora l'ex giallorossa ha fatto vedere di essere pronto, si proseguirà su quella strada. Anche a partire da subito, ovvero da Milan-Udinese di domenica pomeriggio. Una sfida per fare pace con i propri tifosi, attesi come sempre in massa, e per ripartire nella scalata alla classifica del campionato di Serie A. Finisco di leggere Tutto Sport con un piccolo specchietto legato ai social. ovvero le reazioni dei giocatori su Instagram e su Twitter. Bonucci ha affidato a Instagram il suo pensiero sulla vittoria in Austria, un bel modo di festeggiare con i tifosi il ritorno in Europa del Milan. Raggiungeremo i nostri obiettivi se continueremo ad approcciarci in questo modo alle partite, trasformando la rabbia e la delusione in energia da buttare sul campo, su ogni pallone. Questa è la strada per crescere e diventare squadra. Adesso sta a noi continuare a guardare avanti. Anche Sousa ha affidato ai suoi social il pensiero. Nel dopo partita contro l'Austria Vienna, dopo Roma, contava reagire e vincere. L'abbiamo fatto, ora testa l'Udinese. Avanti Milan! Proprio lo spagnolo è candidato a insidiare la maglia di qualche attuale titolare, visto che difficilmente Montella lo terrà ancora fuori. Come abbiamo detto poco fa, probabilmente potrebbe esserci un piccolo cambio di modulo, ovvero un 3-4-2-1 per affrontare l'Udinese. Passiamo al ilposticipo.it, che dedica un approfondimento sull'eroe di serata, ovvero André Silva. Milan, questo André Silva sembra cacà. Triplette in Europa League, l'ultimo milanista a riuscirci era stato il brasiliano nel 2006. La partita di Vienna segna il riscatto di un calciatore arrivato con un cartellino pesante e che finora non aveva ancora convinto appieno i tifosi del Milan. O meglio, Sal, non è che non aveva convinto i tifosi del Milan. Forse i tifosi del Milan, anzi, erano quelli che lo stavano aspettando di più e lo stavano giustificando di più.
Beh, direi proprio di sì. Cioè, i tifosi del Milan lo stavano aspettando e adesso vediamo come sarà per le prossime partite.
5 reti in 60 minuti scarsi che trascinano il Milan alla vittoria in terra straniera.
Anzi,
e che finalmente...
anzi, ti interrompo un attimo.
Dimmi.
Secondo me è un giocatore che ha bisogno, più gioca meglio gioca, cioè più prende fiducia.
Concordo.
Quindi mi avete insegnato che quando l'attaccante è in condizione della butta dentro non bisogna interrompere questa via, ecco. Se in grazia è meglio farlo giocare, ma anche perché comunque prende confidenza con San Siro, con il pubblico che è molto esigente,
che sarà dalla sua parte,
ovviamente, quindi. Anche ma i tifosi del Milan sono tutti dalla parte dei giocatori, quindi quando si impegnano. E in più anche con i giocatori si dice tanto la Serie A, il difensore di Serie A, il modo di giocare, cioè, se non giochi non puoi prenderci la mano, si dice.
È vero. Quindi 5 reti in 60 minuti scarsi che trascinano il Milan alla vittoria in terra straniera e che finalmente sgomberano le nuvole che si erano addensate sui rossoneri dopo la sconfitta con la Lazio. Certo, l'Austria Vienna non era esattamente un banco di prova attendibile, ma il risultato e la prestazione confermano che la squadra c'è. E c'è soprattutto André Silva, il bomber di coppa, che della cinquina rifilata agli austriaci realizza ben 3 reti. Sommate le 2 delle qualificazioni, siamo a 5 in 6 partite, alla faccia di chi lo additava come bidone strapagato e vaticinava per lui un futuro da Gabigol. Che tra l'altro è tornato esattamente nel paese da dove arriva André Silva. André Silva nel club dei triplettisti rossoneri, qui si fa riferimento a Riccardo Kakà. Più che Gabigol, questo Silva sembra appunto Kakà. L'amatissimo brasiliano è stato infatti l'ultimo milanista a realizzare una tripletta nelle coppe europee. Parliamo del lontano 2006, quando il Milan di Ancelotti schianta l'Anderlecht in Champions League per 4-1, con prestazione maiuscola del fantasista carioca. Sal, ti faccio un piccolo quiz. Chi marcava Kakà in quella partita?
Il quale che non...
Milan-Anderlecht 4-1.
Mi stai chiedendo troppo.
Gioca nel Milan. Ti rispondo io?
Rispondimi.
È il nostro attuale mediano davanti alla difesa.
Ah beh, allora adesso Lucas Biglia,
sì.
Adesso mi è venuto in mente
che quella partita,
ma quegli anni lì,
non
se
l'ha
ma se non sbaglio, quegli anni lì si parlava anche di Biglia in chiave Milan.
Sì.
Oltre,
sì,
se non sbaglio, anche quel giocatore Paulsen che è nato alla Juve.
Biglia.
Vinto qualche cosa. Allora, se non l'avete sentito perché era un po' lontano dal microfono, l'amministratore delegato è arrivato in studio gridando Biglia.
Vuoi anche tu il premio?
Però non abbiamo premi.
Come no, gli facciamo fare 12° uomo dopo, più premo di così.
La cosa bella è che sono arrivato in ritardo clamoroso perché io vi sento in ritardo,
esatto,
clamoroso.
Vabbè, i misteri del web.
Andiamo avanti allora. Piccola nota di colore, magari di buon auspicio: quella squadra è poi arrivata alla finale di Atene ed ha sollevato la coppa. Ma nella storia rossonera, Silva e Kakà sono in ottima compagnia. C'è Pippo Inzaghi, recordman milanista di triplette nella massima competizione continentale, 3. Osceva, che invece le marcature multiple se le teneva spesso e volentieri per il campionato. Un artista sul filo del fuorigioco. Destro, sinistro, non importa. Il risultato è sempre quello. 3 tiri, 3 gol. Medi da cecchino per questo giovane portoghese, che magari non ruba sempre l'occhio, nonostante un'ottima tecnica di base. Io qua non sono proprio d'accordo. A me l'occhio me lo ruba sempre, uno dei due è dedicato a lui. Ma che sa sempre trovarsi al posto giusto al momento giusto. Ovvero sul filo del fuorigioco. Con movimenti e scatti tempestivi che ricordano molto quelli del Super Pippo nazionale, Silva riesce quasi sempre a scardinare la linea avversaria e a ritrovarsi faccia a faccia con il portiere avversario. Le conclusioni non sono sempre il massimo, ma l'importante è gonfiare la rete, cosa che al ragazzo riesce benissimo. Basterà per tenersi stretto il posto da titolare? Chissà, il suo compagno di riparto Kalinic ha fatto intravedere buone cose, pur non entrando nel tabellino dei marcatori. Suso è sempre Suso, e il suo inserimento proprio al posto del croato sta a significare che per una maglia nell'attacco rossonero c'è anche lui. Le azioni di Cutrone e Borini sono in leggero ribasso, ma con Montella i tifosi hanno imparato che nulla è scontato, neanche il modulo, che in vista dei prossimi impegni potrà di nuovo cambiare, magari per trovare una collocazione migliore a giocatori come il ritrovato Çalhanoğlu. Che se da mezzala si è molto divertito, e ha fatto divertire, da trequartista potrebbe fare sfraceli. Secondo te, Sal, meglio da trequartista puro o da mezzala che va a giocare da trequartista come è successo ieri?
Allora, se quello che abbiamo visto ieri da mezzala, ottimo. Ok, secondo me cosa potrebbe far vedere allora da trequartista puro? Magari in un 4-3-1-2, esempio. Secondo me è un giocatore meraviglioso quando tolto dai compiti difensivi. Secondo me può ancora essere più pericoloso. Però dipende, tu saprai bene che se sei un mister,
sì,
puoi avere tutta la qualità che vuoi, ma il passaggio te lo deve dettare il compagno.
Certo.
Altrimenti io rimango con la palla sui piedi e non so cosa fare. Quindi è importante sapergliela mettere e saper leggere il movimento del compagno. Quindi ieri è stato molto agevolato di avere comunque più soluzioni, aver avuto comunque un giocatore come Kalinic davanti e Andre Silva. Comunque quando hai due punte, lui che gioca molto in verticale, forse è il migliore della rosa, hai due giocatori che vanno in profondità, hai tante opzioni e ovviamente ne risalta anche le sue caratteristiche.
È vero, è vero. Soprattutto quando la condizione atletica è buona ma non ottima, io lo preferisco ancora in questa posizione di mezzala. Quando
secondo te i ritmi ieri come erano? Partita. Perché anche dobbiamo anche ragionare,
più che i ritmi c'era tantissimo anche spazio.
Ah, ecco, quindi.
E quindi un giocatore con le sue qualità è venuto fuori bene, perché ha potuto attaccare la porta avversaria già con la fronte rivolta verso appunto la porta, e quindi ha fatto molto bene. A condizione atletica ottima lo vedo anch'io bene trequartista puro. Adesso mi piace vederlo partire un po' più indietro, perché così ha più tempo e più spazio per pensare alla giocata.
Sai cosa mi assomiglia un po' quando gioca da lì da mezz'ora?
Sì.
Alle giocate, alle aperture, un po' Fabregas.
Sì.
Mi sembra un po'... Sembra quasi il lancio... Sembra avere veramente i lanci di Pirlo, mi sembravano.
È vero, soprattutto il gioco. Sul terzo gol.
A scavalcare, diciamo, i difensori. Comunque un ottimo acquisto, ma l'abbiamo sempre detto, è una questione di tempo, e comunque vediamo se troverà continuità.
Io, Sala, a questo punto mancano 5 minuti, ti lascio la parola, perché ci sono un paio di notizie sul web che ti farei leggere molto volentieri.
Allora, una cosa molto dopo il turno, diciamo, di Europa League e Champions League, una cosa molto veloce: è stato stilato il nuovo, diciamo, ranking UEFA. L'Italia si trova al quarto posto con 63.082 punti, quarto posto dietro la Germania, Inghilterra e Spagna. Quindi questa è una cosa molto breve, un aggiornamento che diamo ai nostri ascoltatori. Comunque, una delle notizie che è uscita stamattina su Repubblica, passiamo a questo quotidiano, è questa curiosa notizia su una causa rescissoria sul contratto di Montella. Infatti, secondo, prendo da Milan World, quindi salutiamo anche i nostri amici, il tecnico rossonero è soggetto a rescindere se nella stagione in corso non c'entrerà uno dei primi quattro posti in campionato o se non vincerà l'Europa League, quindi una clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione Champions, quindi vedremo, sarà così. Noi comunque ci auguriamo di...
A questo punto ci auguriamo che anche per l'anno prossimo lui sia allenatore.
Al di là di tutto, per mille motivi, di essere in Champions League. La proprietà del club rossonera è chiarissima, bisogna tornare in Champions. La clausola è comune a tutti i grandi club europei. Quindi abbiamo questa...
Io non ci vedo nulla di sbagliato. Se invece, dobbiamo salire di livello,
passiamo anche che c'è, diciamo, anche un'intervista fatta a Marco Tardelli sulla stampa, che dice, faccio un riassunto dei passaggi più importanti. Tempo fa manifestai la mia felicità sul ritorno glorioso del Milan nel campionato italiano. Penso e sarei d'accordo che la nostra Serie A ha bisogno di questo club. Siamo tutti d'accordo. Anche la Champions League ha bisogno del Milan. Deve potersi avvalere della sua storia piena di successi anche internazionali. Tu, Montenè, hai dichiarato con grande soddisfazione che i dirigenti del club rossonero hanno lavorato in maniera eccezionale sul mercato. Significa che hanno fatto buoni acquisti, giocatori di valore per far valere. Ecco, perdonami, quei fuori classe non li vedo nel tuo Milan. Quindi, diciamo, Tardelli sta rispondendo a Montella dicendo che non vede fuori classe, però qualcosa noi ieri abbiamo visto. I nomi che riportano a un passato di vittorie, si specifica fra i più recenti, li vedo Mancini, Baresi, Van Basten, Selacuni più lontani nel tempo, goleador come Rivera, Sormani e Sani Lino. Quindi fa un minestrone di ex gloria del Milan. I tifosi vogliono sapere se possono fidarsi della proprietà, Lee Hong o Elliot, se la fascia del capitano viene assegnata per contratto o decisa nello spogliatoio, se tutti remano la stessa parte. Tanti pesanti interrogativi, i tifosi sono tornati, chiedono certezze che si aspettano in un grande Milan. Ma io mi soffermo un attimo, Simone.
Sì.
I tifosi del Milan, dopo aver visto questo mercato, delle questioni societarie, penso che siano arcistufi. Quindi oggi, come abbiamo visto, il campo parla ed ha molto da parlare, perché alla fine siamo nella pieno del campionato, cioè nel calcio che conta, chiamiamolo, come diceva qualche giocatore. E quindi tutti i discorsi del mercato, l'estate, le proprietà, Elliot e il presidente Rossoneri Sport sono andati nel dimenticatoio. Cioè oggi quello che conta, secondo me, è il campo, è solo il campo, che poi diciamo condizioneranno le scelte societarie nel futuro. Ma questo finché il tempo ce lo dirà.
Per fortuna si parla di campo.
Sì, ma per fortuna ne sono più convinto. Comunque oggi ancora da tutto sport ci dà un'anticipazione anche di quello che potrà essere il Milan contro l'Udinese. Ecco, però diciamo che ancora non era uscita notizia di questo infortunio di Conti, che comunque ho letto che adesso faranno i loro accertamenti e speriamo che non sia con l'infortunio annunciato da Sky. Sarà anche curioso vedere come si è infortunato, perché se non sbaglio stamattina a Milanello dovevano essere presenti i non convocati. Comunque sarà stata una partitella di faticante.
Esatto, perfetto. Sei stato un mago, perché le circostanze e le fortune di Conti, ovvero una sospetta rottura del legamento crociato nella partitella di questa mattina. E ci vorranno altre 48 ore per capire l'entità dell'infortunio, dopo che verranno fatti gli esami di rito. Prima dovrà sgonfiarsi appunto la parte, poi potranno fare l'esame.
Però questa cosa di infortunarsi l'allenamento così grave, mamma mia, mi lascia...
Purtroppo...
Spero che non cambi troppo i piani tattici.
Io spero che proprio non li cambi.
Perché quello che abbiamo visto ieri, secondo me, con tutte le varianti del caso, partita per partita, questione anche turnover, secondo me siamo sulla buona strada come interpretazione di gioco.
No, non può e non deve cambiare l'interpretazione e il sistema di gioco, perché vorrebbe dire che ogni volta che manca qualcuno degli 11-12 titolari noi dobbiamo cambiare modulo, e sarebbe un discorso quasi da pazzi,
un po' confusionario anche per quanto riguarda i calciatori.
Ma certo, ma soprattutto sarebbe ammettere che il valore della rosa è ristretto ai 12-13 titolari e non ai 16-18-20 di cui è composta la rosa.
Comunque chiudiamo, abbiamo ancora un minuto, che prendiamo un articolo di Pianeta Milan dall'inviato, sì, Luca Fazzini. Okay, salutiamo i nostri amici di Pianeta Milan, che racconta praticamente come hanno reagito la stampa austriaca dopo la presente sconfitta ieri di Europa League. Il day after di Austria Vienna, Milan, anche per i giornali locali, che celebrano la vittoria del Milan, sottolineando la sbandata dei padroni di casa con diversi titoli, alcuni anche pesanti. Il Milan distrugge l'Austria 5-1. Viennesi già sotto 0-3 dopo 20 minuti. È il titolo di Osterich, non so se la pronuncia è giusta, quindi chiedo venia, quotidiano austriaco. Gli fa eco Hut, giocato senza cervello, commenta il tabloide locale senza troppi giri di parole. La giovane squadra austriaca ha giocato contro il Milan, una squadra di stelle a viso aperto. Ci siamo presi troppi rischi, ma a volte è necessario. È un atteggiamento che alla lunga pagherà, ha detto il veterano Jeko Westman.
È vero, alla lunga pagherà, però nel campionato austriaco pagherà, perché in Europa League con una squadra di assoluto livello.
Però non è un brutto modo di interpretare il calcio. Secondo me in Serie A bisognerebbe giocare molto più a viso aperto, soprattutto per le squadre che giocano in Champions League.
In che senso? Per la Roma, il Napoli?
Abbiamo visto, siamo fuori di un minuto, però faccio questo commento e diamo i saluti.
Vai.
Abbiamo visto praticamente Juventus contro Barcellona, il Napoli in trasferta contro lo Shakhtar e la Roma con l'Atletico. Secondo me non siamo abituati in Serie A a giocare a certi ritmi ed essere attaccati. Invece in Europa lo fanno e le squadre ne subiscono. Io sono convinto di questa cosa. Ci giochi a ritmi ancora troppo lenti e troppo tattico, troppo catenacciaro. E secondo me quando dopo andiamo in Champions League troviamo le squadre che ci aggrediscono, non siamo preparati.
È vero, in Europa non si trovano né il Chievo, né vedremo tra due giorni vedremo l'Udinese, che sicuramente non verrà a giocarsi una partita a viso aperto.
Tutta chiusa e dietro.
Sì.
Va bene.
Anzi, comunque, ne parleremo
dopo,
tra un'ora e un quarto, esatto.
Esatto, dopo. Vi ricordo adesso l'appuntamento alle ore 16 con 12esimo uomo, in versione, se non sbaglio, un pochettino più ridotta, visto che oggi abbiamo dovuto incastrare più appuntamenti nel nostro palinsesto.
Ma è anche bello così, sì, abbiamo più varietà di argomenti da trattare,
perché
alle 16.30 ci sarà...
Anche se sicuramente l'infortunio di Conti ne condizionerà tutto. Comunque leggeremo tutti i vostri messaggi, che già ne stanno arrivando tanti in sede di rassegna. Comunque, ti saluto Simone.
Ciao a tutti,
ci sentiamo dopo.
Gli associati.
Un saluto a tutti, tra poco più di 10 minuti torniamo in onda con 12esimo uomo. Ciao.
Ciao.
Su Radio Rossonera.